Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 13 maggio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendola in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, anzi sempre troppi ormai, per cui perdonerete le sue non poche défaillances, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web ascoltata in posti anche incredibili, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo, soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, anche se probabilmente assai per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, cosa che in giro per il mondo non piace, non piace anche qui e penso che stiamo arrivando al dunque. Passiamo intanto alle nostre cronache e commenti. Quest'oggi ci occuperemo di due fatti incresciosi che incidono in maniera enorme. Enorme sulla psicologia della nostra gente, sulla economia di questa città, in sostanza sul presente e sul futuro che Trieste può avere. E questi due fatti sono il fatto che abbiamo una stampa da schifo e una classe politica da schifo. E lo dico oltre che da cittadino, lo dico anche da giornalista e da persona impegnata nell'azione politica vera per salvare Trieste, per salvare la nostra gente, la nostra città che affonda ogni giorno di più nell'indifferenza dei politici mentre la stampa guarda altrove, anzi imbroglia le carte, fa fumo per confondere le idee. Vedete, io da giornalista indipendente, libero, ho sempre avuto il concetto della stampa come cane, soprattutto della stampa d'inchiesta, come cane da guardia della società contro gli abusi dei potenti e non come uno strumento d'abuso a favore dei potenti o per coltivare, gli istinti peggiori della gente invece che dar loro, insomma, concetti positivi, esempi positivi. Come sappiamo tutti ormai, ed è sotto gli occhi di tutti, la situazione economica e sociale di Trieste e del suo territorio è gravissima, ma i politici fanno finta di non vedere e la stampa li aiuta invece di denunciarli. Così come aiuta le corruzioni evidenti su cui si regge questa situazione. Ne abbiamo avuto un esempio straordinario, anzi alcuni esempi straordinari, anche luttuosi, in questi giorni, no? Che sono trascorsi dalla trasmissione precedente alle 4, mi sembra, di maggio. Vi do subito un esempio di protezione dei sistemi di corruzione. Come ben sapete, l'amministrazione della giustizia a Trieste e la gestione della stampa erano afflitte da fughe di notizie continue dalla Procura di Trieste che venivano o da sostituti procuratori o venivano da persone che si occupavano delle indagini. Arrivato qui il procuratore Mastelloni ha messo fine a questo sconcio, era uno sconcio evidente, provato dalla rispondenza degli articoli dei giornali, della pubblicazione proprio documentata di notizie riservate alle indagini, e sulla base di alcune intercettazioni fatte dalla Guardia di Finanza sono stati rimossi o si sono allontanati alcuni investigatori e sono stati denunciati e messi sotto inchiesta del CSM un paio di sostituti procuratori, in particolare il sostituto procuratore Federico Frezza. Il giornalista era Corrado Barbacini, che aveva raccolto queste confidenze, e sembra che i casi relativi a queste intercettazioni riguardassero soltanto la fuga di notizie su reati tutto sommato minori, ecco, cioè reati ma non di grandissimo allarme sociale. Quando questo è saltato fuori, il direttore del Piccolo e anche l'ordine dei giornalisti e il sindacato hanno attaccato il procuratore che faceva il suo dovere, Mastelloni. Il direttore del Piccolo l'ha minacciato addirittura di isolamento. È un linguaggio mafioso, dire tu fai il tuo dovere e noi ti isoliamo. Se fosse successo, l'abbiamo già detto molte volte, in città di mafia la DIA sarebbe corsa ad arrestare questi personaggi che minacciano il procuratore, in sostanza, che fa il suo dovere. Bene, la vicenda la conosciamo già tutti, ci sono stati allontanamenti, destituzioni, eccetera, eccetera, di personaggi vari. L'ultima notizia dava per deciso dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, il trasferimento del PM Frezza, che è qui da molti, molti anni in quel ruolo, altrove a Treviso, per la gioia del procuratore della Costa che era appena riuscito a allontanarsi da Trieste, dopo essersi lamentato con un collega giornalista appunto che i sostituti procuratori facevano quello che volevano quando c'era lui, senza dirglielo. Beh, giorni fa, notizia sul Piccolo, titolone con foto sorridente di tutti i protagonisti, foto proprio angeliche, dei rimossi, tra l'altro sul provvedimento del CSM, il Piccolo ha fatto una difesa spiaticata del PM Frezza, allora, grande titolo, tutti assolti. Avete pensato, perché erano innocenti i poverini, sono stati ingiustamente accusati? E no, perché se, come altri 5 lettori del Piccolo, oltre a me, foste andati a leggere l'articolo, che non c'era motivo di leggere, perché vedete, tutti assolti, che bellezza, no? Avesse scoperto che il titolo vero che il Piccolo avrebbe dovuto mettere era scomparse le prove, archiviato il procedimento. E perché le prove sono scomparse? Il Piccolo l'ha messo soltanto in Piccolo, dentro nell'articolo, ma non nel titolo. Quindi l'innocenza di questi signori, scusate, è tutta da dimostrare ed è perlomeno in dubbio, ecco, così sotto interrogativo. Leggendo l'articolo scoprite che, cosa è successo? Che una notte del 2014 la ditta, perché adesso le intercettazioni vengono affidate a una ditta privata esterna, figuratevi quanto sia opportuna una cosa del genere, no? E la ditta è venuta in tribunale perché c'erano dei problemi sul server, ha trovato che c'erano dei problemi, ha portato i file, ha tirato giù i file, li ha portati in ufficio e lì un'impiegata, dice l'articolo del Piccolo, un'impiegata ha recuperato il recuperabile, ma purtroppo molto è andato perduto. A quel punto, mancate le prove, scomparse le prove, non dico sottratte, dico scomparse, perché non ho nessun elemento per dire che siano state sottratte, compasse le prove per un accaraggio anche esterno, eccetera, e il Jeep Nicoli non ha potuto fare altro che archiviare. Delle telefonate pare siamo rimasti soltanto dei brogliacci di appunti, così, di chi doveva trascrivere, ma quelle non fanno prova. Allora, scusate, questo è un tribunale dove le prove per incriminare per fughe di notizie investigatori e uno o due PM, pubblici ministeri, sostituti procuratori, spariscono dal tribunale? Scusate, qualcosa non va, mi sembra. Qualcosa non va perché? Perché è evidente che a questo punto, su questa sparizione, bisogna aprire un'indagine. Non solo, vedete, non è vero che l'indagine riguardasse o dovesse riguardare soltanto quello. L'indagine doveva riguardare anche le segnalazioni che noi avevamo ricevuto da fonti di intelligence occidentale non italiana di interessi di 'Ndrangheta in quella storia del porto Franco Nord, della sdemanializzazione, vendita a privati. È accaduto che noi abbiamo denunciato la cosa, segnalata alla procura, il procuratore Mastelloni non c'era, c'era il PM Frezza, ha interrogato me Roberto Giurastante sulla questione, voleva sapere, conoscere le fonti, ma noi non potevamo dirgli, le avevo avute io le notizie, sotto segreto professionale e giornalista, gli abbiamo indicato cosa si poteva fare per scoprire se la cosa fosse vera, insomma, è così, e poi ci siamo lasciati così. Quindi lì ci doveva essere un'altra indagine che riguardava la fuga, l'abbiamo denunciata anche un'altra procura, che riguardava la questione 'Ndrangheta e i possibili contatti fra 'Ndrangheta e politici, e temo che sia scomparso anche quel materiale lì. Anche perché, guarda caso, dopo che noi abbiamo fatto queste rivelazioni, abbiamo chiesto alla procura di indagare, ci è stato scatenato addosso un putiferio di gente che stava a noi, hanno tentato di fare una specie di golpe dentro il Movimento Trieste Libera, con i golpisti che si vantavano in rete su Facebook di sapere quello che il giorno prima avevamo detto nell'interrogatorio con Frezza. Ma guarda. E sulle fughe di notizie abbiamo anche tante altre belle cose, quindi non credo che la questione sia finita con la scomparsa di quelle prove, anche perché le prove che abbiamo noi sono documentali senza bisogno di intercettazioni e sono già consegnate alla magistratura anche fuori Trieste da tempo. Quindi vedete, in sostanza il piccolo ha manipolato la notizia con un titolo che in sostanza era fasullo, perché è vero che sono stati assolti, ma il motivo per cui sono stati assolti era, dal punto di vista della cronaca della notizia, molto più importante che non il fatto dell'assoluzione. La scomparsa delle prove era il fatto giornalistico, l'assoluzione era la conseguenza. C'è molto di peggio. C'è molto di peso, perché vedete, la stampa sta aiutando questi politici da schifo, questa stampa da schifo sta aiutando questi politici da schifo a creare tre diversivi da quella che è la realtà di miseria e di disoccupazione della città. Di questi tre generi di diversivi, due sono delle vere e proprie prese in giro, il terzo è, secondo me, criminale e intollerabile. Il primo diversivo è quello del trucco dei paesi dei balocchi. Vi ricordate Pinocchio, il paese dei balocchi, dove li attirano per poi trasformarli in asini e venderne la pelle? È quello che sta facendo l'amministrazione comunale di Trieste. Ci riempie di fiere di bancarelle forestiere che drenano i pochi soldi della gente che può ancora spenderne mentre i negozi di Trieste chiudono. E qui sotto adesso abbiamo qui il Moulin Rouge francese Poco tempo fa hanno riempito via San Nicolò, via Mazzini ed altre vie e piazze di altre bancarelle europee, si riempiono di marce e di cosiddetti eventi costosi anche. La mostra personale lì, la mostra privata di Sgarbi con 165.000 euro, che forse già dicevamo potevano andare a sostegno delle famiglie in difficoltà, no? E il tutto, scusate, oltre a tutto, con una mentalità da strapaese, una mentalità da piccola provincia che fa schifo culturalmente, no? L'altro diversivo sono le discussioni sul nulla dei politici, e poi pubblicano lettere della gente che si entusiasma a scrivere. Discussioni sul nulla, dal Parco del Mare ai megaprogetti impossibili del Porto Franco Nord, adesso ci fanno fare i progetti anche agli studenti, non possono fare in realtà niente, no? Si può fare solo a Porto Franco, fino alle presunte emergenze di topi e di gabbiani. L'altro giorno non sapevano come dire, cosa fare, cosa dire. Mentre la gente faceva la fila per avere un po' di cibo nei centri dove li distribuiscono e aspettava i sussidi che non arrivano, promessi da mesi con ritardi di mesi, il piccolo ha scoperto che esistono i ratti, le pantigane, i topi, oddio. E non era nemmeno la prima volta, perché questa manfrina se l'hanno già somministrata un anno fa, mi sembra. No? Allora le pantigane, l'assalto della città, eccetera, con intervista ai derattizzatori, poi l'emergenza gabbiani, la giunta provvida che prende i provvedimenti contro i gabbiani. No? Ma guardate, insomma, si prendono tutti per scemi. A parte il fatto che questa storia dei topi, sapete. Nessuno vi dice, non ve lo dicono nemmeno le imprese di derattizzazione, è logico perché loro si guadagnano il pane con questo, i ratti si riproducono in funzione, vediamo una piccola nota naturalistica, in funzione del cibo. Tanto cibo, tanti ratti, poco cibo, pochi ratti. Perché? Perché le femmine sono in grado, se c'è poco cibo, di riassorbire gli embrioni, le femmine gravide riassorbono l'embrione. Quindi, allora, oltretutto i ratti nell'ecosistema della città, che anch'esso è un ecosistema, hanno una funzione fondamentale perché distruggono masse di cibo che altrimenti andrebbe in putrefazione. Non è che sono inutili, ogni cosa nel sistema naturale di cui fa parte anche l'uomo e le sue disgraziate città, va bene, ogni cosa ha una funzione. Il sistema per ridurre il numero di ratti, eliminare non potete, e senza spargere esche e combinare tutte queste cose, è molto semplice: buttate meno cibo commestibile in luoghi dove i ratti li possono trovare. E io ho un'età sufficiente per ricordare una società che non buttava via il cibo, che non lo sprecava, aveva il senso della sacralità del cibo ancora, come c'è ancora in alcuni paesi. Ragion per cui non c'era la massa ai ratti che c'è adesso. A Barcola, sugli scogli, quando ero ragazzino, si andava a fare il bagno, non c'erano ratti, perché nessuno pensava di buttare via la merenda, di far cadere pezzi di cibo, eccetera. Adesso è pieno, perché? Perché la gente spreca. Ma, insomma, l'altro anno, cos'era, un anno fa, poco più di un anno fa, il piccolo ci ha ripetuto questa storia dei ratti e il consiglio comunale addirittura o ha sospeso o voleva sospendere la seduta perché hanno trovato una caccola di topo nell'aula consiliare. Allora gli eroici consiglieri avevano paura che i ratti li assaltassero. Non so, guardate, questa è la gente che ci governa. Il terzo diversivo è invece quello che io dicevo, veramente criminale, intollerabile e disgustoso. E questo diversivo è l'abuso cinico e violento su disgrazie delle persone, su delitti, e in particolare su disgrazie di minorenni e delle loro famiglie. Al punto che perfino l'ordine dei giornalisti e il sindacato dei giornalisti, quelli che attaccavano Mastelloni in pieve assieme al direttore del Piccolo, hanno ritenuto doveroso protestare e hanno fatto bene. perché il codice deontologico, che tra l'altro è anche legge, ha anche vigore di legge, vieta di dare notizie su minorenni e soprattutto su fatti di cronaca nera che coinvolgono minorenni, rendendoli identificabili. E poi c'è anche l'abuso dell'aizzamento razziale, all'odio razziale. Non è aizzamento soltanto l'odio razziale, antisemita, va bene, o gli altri generi di odio razziale. È anche odio razziale, incitamento all'odio razziale, attribuire ad un'intera categoria degli stranieri delitti, reati commessi da alcuni di essi. I due casi di minorenni erano il caso terribile di quella giovane sedicenne rimasta incinta che ha perduto il figlio, l'ha lasciato, una figlia, una bambina, mi sembra, è morta, neonata. E il caso di una 17enne violentata, sembra, da un immigrato clandestino. Nel caso della madre, della giovane madre sedicenne, si tratta evidentemente di una disgrazia terribile per tutti, oltre che per la neonata, e più che per la neonata, ancora più per questa giovane ragazza e per la sua famiglia. Il quotidiano Il Piccolo, capofila di tutti quelli che gli sono andati dietro, ha pubblicato tutte le notizie possibili e immaginabili per farla identificare. Dove è stato trovato il colpicino della bambina moribonda, dopodiché da che finestra è stato buttato, cosa fa la madre della ragazza, che età la ragazza, cosa fa la ragazza, insomma, l'indirizzo mancavano soltanto nome e cognome. Con poi si è diffuso in interviste di psichiatri che dicevano la loro senza manco sapere di cosa si trattava, moralisti di tutti i tipi. È una disgrazia terribile per tutti, una situazione in cui una povera ragazza si è trovata sbandata senza saper cosa fare, va bene, e ha fatto delle cose delle quali probabilmente non si è nemmeno reso conto. E ormai da una decina d'anni che la scienza ha scoperto, per esempio, che i centri dell'autocontrollo del cervello si sviluppano appena verso i 20-21 anni, quindi vedete, forse la maggiore età, quell'età non era tanto sbagliata, ha una conferma scientifica. Per cui nei reati commessi da persone che non hanno, per motivi di età, ancora formati i centri dell'autocontrollo, possono essere frequenti, vanno compresi e vanno misurati con un altro metro dei reati dell'adulto responsabile, va bene, e il formato. E questo è il motivo per cui dobbiamo proteggere i minorenni dalle notizie di stampa che possono esporli al linciaggio della gente e aggravare situazioni già gravi che vanno affrontate e risolte, va bene, con i metodi della terapia sociale, della psicoterapia, e con umanità. Il Piccolo invece si è gettato come uno sciacallo, come una iena anzi, su questo caso, un cinismo, una violenza francamente vergognosi, proprio per sollecitare le emozioni della gente. E la stampa italiana fa purtroppo spesso di queste cose, no? Quindi, se non bastava già la disgrazia in sé, l'hanno amplificata di mille volte, va bene, facendone oggetto di pubblico ludibrio. Stessa cosa, anche se meno, forse anche se coinvolge meno persone nel danno, è quello di quella ragazza 17enne violentata da un immigrato. Intanto, per prima cosa, anche lì l'hanno esposta e ci sono delle informazioni che consentono in qualche modo alle persone, perlomeno del suo ambiente, di identificarla. Dopodiché Il Piccolo ha cominciato a pubblicare articoli anche lì vicino, dei richiami su crimini commessi da immigrati. Allora, diciamo chiaro come stanno le cose. Quel genere di crimini, stupri, furti, eccetera, ci sono sempre stati. E non sono soltanto di immigrati, sono crimini che sono, quando non sono prodotti da persone che, insomma, da assassini seriali, stupratori seriali, persone mentalmente problematiche, sono frutto di che cosa? Sono frutto del disadattamento, sono frutto della miseria. E le percentuali che avete di questi delitti in realtà non sono da rapportare alla provenienza della persona, ma alla loro condizione. Io sono contrario a questa immigrazione di massa di clandestini e all'accoglimento di massa sregolato e senza possibilità di accoglienza vera, insomma, no? Perché questa gente, una volta che è arrivata, non è che possiamo accogliere in una società che non ha posto nemmeno per i propri e non ha lavoro nemmeno per i propri. E mi è sempre sembrato evidente che questa in realtà è un nuovo traffico di schiavi. Non mi ha stupito che ci sia e che ci specula, anzi era sempre evidente. Ma il problema non sono i poveracci che sono oggetto di questo traffico e di questa creazione, di questo flusso di gente che rincorre speranze irraggiungibili provenendo da situazioni difficili di vario genere. Il problema è chi organizza questo traffico. Sono tre categorie i problemi, le categorie problematiche. Chi organizza questo traffico e ci guadagna? Chi lo favorisce avendo il dovere di impedirlo, e sono i politici, e non interviene per calcolo o per stupidità, e chi ci spiega in responsabilità? E terza categoria è quella di chi ci specula su per fare voti aizzando la gente al linciaggio verso questi disgraziati. Questo è il risultato del buonismo stupido, del buonismo irresponsabile, e questo è il risultato, bene, del razzismo che alcuni politici alimentano poi come risposta. Ci si lamenta che l'Europa stia andando in direzioni di questo tipo, ma è ovvio, no? Se voi, cioè, ogni azione provoca una reazione, se voi immettete in un corpo sociale una massa di estranei, questi, il corpo sociale in qualche maniera reagirà. Se il corpo sociale ha posti di lavoro in abbondanza, è ricco e può accogliere questa gente, la reazione sarà minore. Se il corpo sociale è povero, è già in difficoltà e non ha posti di lavoro nemmeno per sé e vede che lo Stato spende per ciascuno di questi immigrati clandestini da 1.000 a 1.400 euro al mese, da 35 a 40 euro al giorno, e dà, va bene, ai pensionati minimi pensioni di 500 euro e le 500 euro dei sussidi pubblici che dovrebbero dare adesso a chi è senza niente, li ritarda di 4 mesi, mentre i soldi per gli immigrati clandestini arrivano, scusate, ma è ovvio che questo crei delle reazioni. E diventa una guerra per poveri, evidentemente, esattamente come si prevedeva. Dopodiché questi, lasciati, sbandati, eccetera, è ovvio che finiscono per commettere dei crimini. Ma il problema non è, va bene, il problema è ovviamente fermare questa immigrazione clandestina e vedere di razionalizzare le cose, ma per farlo non dovete attaccare, aggredire gli immigrati clandestini o demonizzarli, dovete fare i conti con i politici, con gli sfruttatori per soldi e con gli speculatori politici. Intanto a Trieste i soldi per i sussidi, dicevo, non arrivano e non si sa nemmeno dove siano, mentre il Comune anticipa adesso una parte, grazie all'assessore Grilli che si è dato da fare. Ma contemporaneamente la politica del Comune, la politica del Sindaco, degli altri assessori, ha due aspetti problematici, diciamo, ed è un eufemismo. Uno è quella del falso rigore ipocrita, per cui fanno i guardiani del buon costume, della sicurezza, prendendosela con i disgraziati senza tetto, eccetera. E l'altro aspetto problematico è che la politica del Comune di interventi edilizi costosissimi in tempo di miseria assomiglia sempre di più a una distribuzione di appalti, per cui i soldi che andrebbero utilizzati per soccorrere i cittadini in difficoltà vanno nelle tasche di costruttori e di ditte di chissà dove, nemmeno dei lavoratori triestini. Così come i 165.000 euro della mostra di Sgarbi vanno nelle tasche sue e dei suoi, no? Mi sembra. Ma scusate, quando abbiamo la gente che fa la fila per avere il cibo distribuito gratuitamente ai poveri, buona parte di questa gente fino a poco tempo fa aveva un lavoro, aveva una ditta, aveva una vita decente. Quando abbiamo famiglie che dormono in macchina fuori dagli edifici pubblici per usarne i servizi perché non hanno più la casa. Quando abbiamo i pensionati che frugano nei bottini delle immondizie, e non solo i pensionati. Questi vanno a fare quello che fa il sindaco di piazza adesso, mostre a 165.000 euro per Sgarbi, riqualificazioni delle rive del canale, di piazzale Monterea Opcina, opere che costano milionate e milionate di euro. Ma scusate, se c'è un'emergenza sociale grave, cosa fa un buon padre di famiglia? No? Che è il riferimento del codice civile per l'amministrazione pubblica e privata, taglia le spese inutili e destina i denari a curare i problemi più urgenti, i problemi vitali della sua gente. Questi stanno facendo il contrario. Questi lesinano o tagliano gli aiuti alla povera gente, che hanno l'obbligo di soccorrere, obbligo giuridico. Spendono barche di soldi in opere inutili, per cosa ci serve avere la città bella lustra, bene quei lastricati nuovi, quando ognuna delle pietre di quei lastricati è la lapide tombale di una famiglia triestina o di un concittadino lasciato morire in miseria o patire in miseria? A cosa ci servono le mostre di Sgarbi quando la nostra gente non ha da mangiare e non ha lavoro? Vedete, con questa classe politica tutta, dentro ci sono naturalmente delle singole nobili eccezioni, ci sono anche delle brave persone, ma il branco è intollerabile, con questa gente non c'è futuro. L'unica soluzione, non c'è futuro in Italia naturalmente, ma questo è un problema dei cittadini della vicina Repubblica Italiana, ma nel territorio libero di Trieste c'è la soluzione del futuro. E l'unica soluzione è quella di attivare tutti i diritti economici, politici e fiscali nel territorio libero di Trieste, il che significa portare immediato benessere, perché basta non pagare più le esose tasse dello Stato italiano e pagare soltanto il giusto, per avere un'immediata rinascita di attività, di imprese, del commercio e anche i soldi per comprare le cose. Perché se sulle pensioni togliete le tasse dello Stato italiano, che all'estero le paga senza quelle tasse, chi ha 500 euro di pensione ne prenderà 700-800, chi ne ha 1000 ne prenderà 1400, sono tutti soldi in più, altro che gli 80 euro miserabili di quel clown politico che è Renzi col suo PD. L'unica soluzione è attivare tutti questi diritti economici e politici e fare un'altra cosa, sapete cosa? Commissariare per 5 anni tutti questi enti pubblici in maniera che questa classe politica torni a casa sua. Di questi politici attuali nessuno deve avere da dirigere nemmeno più una bancarella di vendita di pistacchi. Non sono in grado, non sono capaci, non sono responsabili. E se qualcuno di loro individualmente ha delle capacità migliori e maggiori, nel branco evidentemente lo schiacciano e finisce per comportarsi come gli altri o per non poter influire sulla massa del sistema politico. Sono i responsabili qui, sono i responsabili nel loro paese in Italia. Basta che vediate questo PD disastroso di Renzi che sta affondando in continuazione, gridando che vince, lì come anche qui, e che fa sciocchezze uno dietro l'altro, anche dal punto di vista internazionale. L'ultima stupidata, arrogante, è stato l'incontro e il corteggiamento di Renzi lì con Obama, e cioè con i perdenti, con la parte politica perdente negli Stati Uniti che adesso con Trump stanno aumentando in potere e in forza economica e aumenteranno in benessere, mentre l'Italia va a fondo. E volete che gli Stati Uniti ci vogliano bene se li sputaniamo ogni giorno il Presidente? Se facciamo, va bene, gli incontri col Presidente uscente, capo del partito, capo morale del partito sconfitto, che lo attacca, che attacca il Presidente in carica ogni giorno? Ma guardate, uno degli esempi poi della piaggeria di questa classe politica italiana è stato quell'incontro con Obama che hanno fatto. A parte il fatto che partecipare costava un fracco di soldi, bisognava pagare, no? Ma poi, visto che Obama va in giro senza cravatta, erano tutti senza cravatta. Un amico mio mi ha fatto osservare ieri che era senza cravatta perfino Monti, che con la cravatta ci va anche a letto, no? E probabilmente ci fa anche il bagno in vasca. E se non è piaggeria questa? Questi sono personaggi senza personalità, senza etica, senza senso della responsabilità, che stanno facendo il surf, va bene, sulle onde della tempesta che sta travolgendo sotto la popolazione italiana. Guardate che l'economia italiana e con essa la popolazione italiana non ha vita lunga. Guardate che sta affondando sempre di più. Se l'Italia non avesse 60 milioni di abitanti, non fosse in mezzo al Mediterraneo in quella posizione strategica, se fosse marginale come la Grecia, sarebbe già fallita, l'avrebbero lasciata fallire. Non la si lascia fallire perché? Perché creerebbe disordine, no? E questi stanno approfittando di questa situazione. Ma intanto la popolazione fa la miseria, fa la fame. L'altro giorno dicevano proprio alla RAI, se non sbaglio, che il 48% delle famiglie italiane non arriva a fine mese. Ma sapete cosa vuol dire? Questo succedeva, già lo dicevamo, mi sembra, la volta scorsa, anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma quella era un'economia in crescita, dove potevi aprire un'attività, non ti ammazzavano di tasse. Qui qualsiasi cosa tu voglia fare ti ammazzano di tasse. Cioè, non è possibile, capite? E su questo tutti questi berciano, si fanno i loro incontri televisivi, raccontano le loro balle, spendono i soldi in cose così di figura, no? Mentre la gente ha fame non viene soccorsa. Ma se fossimo in una situazione diversa, in un altro paese, fossimo in Sud America, guardate che questi li avrebbero già impiccati da qualche parte, la gente gli avrebbe fatto rivoluzione, sarebbe andata in piazza, anzi non li avrebbero impiccati perché non sarebbero nemmeno mai arrivati a questo punto di parassitismo sulla loro popolazione e sulla nostra, perché li avrebbero fermati prima. E il popolo italiano ha l'abitudine di sopportare in silenzio, molto individualista, e ha attaccato questo tipo di passività anche qui a Trieste. Tanti mi chiedono, ma perché la nostra gente è così passiva, perché non si ribella? Per ribellione non significa mica andare a mettere le ghigliottine in piazza, no? Significa perlomeno protestare, farsi vivi, manifestare, no? Senza creare disastri, no? Senza rompere niente, senza ammazzare nessuno, però perlomeno protestare, far vedere, far capire. E non votare questa gente, per esempio, non votare nessuno, quali sono le elezioni, disertare il voto in maniera che non venga eletto nessuno, che non abbia nessuna legittimità, no? Tanti mi chiedono perché questa nostra gente è così passiva. Beh, è passiva per due motivi principali. Intanto, la maggior parte dei più vispi che potevano farlo se ne sono andati, sono emigrati. Sono rimasti in buona parte i meno vispi, quelli che avevano la possibilità di resistere, i quali hanno paura. Hanno paura di muoversi perché hanno paura di perdere quel tanto o poco che gli dà da vivere, che gli consente di vivere ancora in maniera decente o perlomeno di sopravvivere. Quelli che sono sotto il limite di sopravvivenza hanno paura di ribellarsi perché pensano che se si ribellano non riceveranno nemmeno più quel minimo di aiuto che potrebbero forse ricevere. Per questi motivi io non do la croce addosso ai nostri concittadini che non reagiscono, anche perché la maggior parte di loro non può reagire. Chi mi fa schifo sono invece i concittadini che potrebbero reagire perché non hanno nulla da perdere, perché hanno posizioni affermate, sono a fine carriera. Se dicessero almeno qualcosa, come certi intellettuali triestini di grido, aiuterebbero. Perlomeno aiuterebbero la gente ad avere fiducia in un futuro, in quello che si può fare. E invece non lo fanno. Non lo fanno perché sono anche loro parassiti del sistema, parassiti ad alto livello, no? Per cui dicono le cose a metà. E mi stupisce che non abbiano il senso della compassione. Loro stanno bene, ma quando stai bene hai ancora più dovere di compassione verso chi bene non sta. Perché quel tuo bene, vabbè, dire, ah, no, se io sono guadagnato, ho lavorato, sì, ma quel loro bene dipende anche da tante cose, no? Chiunque può morire o restare ridotto a una larva, se gli salta nel cervello, va bene, qualche vena, un po' di neuroni. Quindi il loro star bene, e lì molti di loro peccano di hybris, l'orgoglio, no? E orgoglio sbagliato, dipende da come volete chiamarla, dalla sorte, dalla provvidenza, dalla volontà divina. Non dipende da loro. Noi tutti siamo fragilissimi, siamo soggetti a eventi di tutti i tipi che possono stroncare in qualsiasi momento anche l'uomo o la donna più fortunati e più ricchi del mondo. Quindi questo orgoglio è fuori luogo, e a me è sempre stato insegnato che chi ha la fortuna di avere dei benefici deve esserne grato anche aiutando gli altri. Una classe dirigente, politica, culturale, che non ha questa sensibilità non è degna di dirigere niente, neanche il traffico delle formiche, va bene? Sul balcone di casa. Non una società civile, non una città civile come Trieste, non una città in sofferenza come Trieste, che ha bisogno di essere diretta e aggiustata e soccorsa da persone responsabili e con metodi seri. Per quello vi dicevo, la soluzione è quella che è stata escogitata per il territorio libero di Trieste alla fine della guerra, no? Perché pensate che le Nazioni Unite abbiano creato lo Stato del territorio libero di Trieste subito, affidando immediatamente il governo a un governo militare alleato, quella volta, e comunque a un regime provvisorio, poi con un governatore che deve essere ancora nominato, no? Che è la seconda fase di governo provvisorio. Perché prima di consegnare alla gente, dopo una situazione disastrosa in cui era stata diretta da una classe politica schifosa come questa, la classe politica italiana di allora, e dal regime fascista, va bene, travolta dalla guerra, prima di consegnare alla gente con le regole della democrazia una società così devastata, bisogna naturalmente commissariarla e creare assegnarne il governo a delle persone responsabili che rimettono a posto le cose, e una volta che tutto è rimesso a posto lo consegnano al voto degli elettori, su nuove basi, su nuovi principi, con nuove leggi, con nuove possibilità e soprattutto con nuovi candidati. Se non fosse stato fatto questo, il territorio libero di Trieste sarebbe immediatamente ricaduto nelle mani dei politici italiani, come poi è successo, perché hanno trovato il modo bene per paralizzarlo. E è un gioco che non va rifatto, no? È un gioco che non va rifatto. La classe politica che c'è adesso non va criticata, non è motivo di scelta tra l'uno o l'altro partito, va buttata nel cestino delle immondizie della politica tutta intera. Se in mezzo c'è qualcuno bravo, vabbè, lo riconosceremo e cercheremo, no, di dargli il suo merito, ma è il sistema che non funziona, è il sistema che non funziona. A Trieste non ci devono più essere questo tipo di partiti e questo tipo di politici. Si elegge una persona a dirigere la cosa pubblica se ha la capacità di farlo, non perché è amico, non perché fa favori. deve avere la capacità, l'intelligenza, la cultura o almeno il buon senso. Questi non hanno nemmeno il buon senso. E chi pensa di poter navigare su una nave dove l'equipaggio e gli ufficiali sono, dove il gruppo, va bene, in gestione della nave formato dall'equipaggio e gli ufficiali è fatto di responsabili e di incompetenti, si sbaglia. Prima cosa bisogna cambiare l'equipaggio e gli ufficiali e il comandante. Questo è un problema di Trieste, va bene, questo è un problema di Trieste, un problema in prospettiva che molti ci pongono, perché dicono: ma come faremo dopo? Una volta riattivati i diritti del territorio libero, cosa che speriamo sia abbastanza vicina ormai, no? E come faremo se ci troviamo sempre con questi politici? Ma neanche per sogno con questi politici. È il sistema, come abbiamo detto, tecnico, pacifico, legale. Cioè, bene, scusate, abbiamo tirato un po' in lungo, ho parlato molto oggi, ma sapete, poi per tanti giorni non riusciamo a fare trasmissione perché siamo sovrimpegnati in cose molto importanti e molto assorbenti anche delle nostre energie, e poi quando finalmente la facciamo finisce che ci si sfoga. Bene, con queste ultime considerazioni abbiamo concluso questa puntata del 13 maggio 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della trasmissione, o voluto lasciare. In ogni caso la puntata ora rimane in rete, registrata, sino a poter ascoltarla, sino all'inserimento della prossima, poi finisce comunque nell'archivio del podcast, no? Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili e quindi interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera.